Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima, Radio Popolare in onda come sempre, anzi anche, questo, anche in questo palinsesto invernale il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30. In studio Elena Mordiglia, Marianna Usoelli, ciao Marianna, bentornata.
Ciao Elena, ciao a tutte e tutti.
Ciao, e laggiù nell'angolino anche Gianluca Ruggeri, ciao Gianluca.
Grazie che mi tenete l'angolino,
ciao. Tu ti sei messo nell'angolino, noi ti davamo anche un posto più d'onore, ma anche se gli altri sono simili, insomma, tra poco avremo anche il nostro Lorenzo Tecleme che saluteremo, quindi la squadra del Giusto Clima torna anche quest'anno per una nuova stagione, la numero, senza contare Ceruce, contando Ceruce, senza contare Ceruce?
8, 9, non lo so.
Quello con Ceruce. Sarà la...
Forse la quarta o la quinta del Giusto Clima,
la
adesso
quarta,
controllo.
La quinta, infatti
l'archivione.
Sì. Sei l'uomo dei numeri, è quello che detiene l'archivio, quindi proprio a te lo chiedevo. I nostri contatti sono sempre loro, 331-621-4013 per sms, telegram e whatsapp e diretta @popolarenetwork.it. E poi ci sono la quinta mi fa segno. Quinta stagione del Giusto Clima.
Ma giusto? Contando...
Ah no, sesta!
Ah, ecco.
Giusti.
Sesta
2021.
Perché io mi ero segnata che a un certo punto ci sarà numero 10, contando c'è luce.
Ovviamente
lì si dovrà
fare. Con il 10, allora in effetti sì. clima@radiopopolare.it invece è la nostra mail a cui ci potete scrivere quando non siamo in onda, quindi non proprio il mercoledì sera dalle 20.30. alle 21.30 e poi ricordiamovi che questa trasmissione è fatta in stretta collaborazione con Enostra, evidentemente, e quindi intanto diamo i contatti di Enostra, poi passiamo a una piccola novità.
Sì, esatto, allora la mail come al solito info@enostra.it e il numero verde 800 593 266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
È la nostra cooperativa preferita e ce l'abbiamo anche sul tetto qua di Radio Popolare in Via Ollearo. La trasmissione appunto è fatta gomito a gomito, Radio Popolare è nostra anche per comunione di intenti. Allora abbiamo pensato che sarebbe bello anche tenervi un po' più aggiornata, un po' più aggiornati su È Nostra, su che cosa combinate là nei vostri uffici bellissimi laggiù in zona,
esatto,
città Stollambrate,
Viola, Via Amper.
Viola in Via Ampere, andateli a trovare che sono molto belli i loro uffici.
Allora, l'idea era di dare una pillola ogni settimana, ma così è un flash, per cui è trasmissione fatta in collaborazione con È Nostra. E la novità che vi diamo questa settimana è che stiamo per completare l'impianto fotovoltaico collettivo da 999 kW di picco di Arborea, che si trova in Sardegna, installato sul tetto di un'azienda agricola e finanziato ovviamente come tutti gli impianti collettivi della cooperativa dalle socie e dai soci di È Nostra.
In tutte le puntate una novità di È Nostra con cui cominciamo, una cosa quindi un po' benaugurante, e poi passiamo invece ai temi dei prossimi minuti. Di che cosa parleremo questa sera?
Allora, stasera parliamo ovviamente di cosa è successo nei mesi scorsi in cui appunto non eravamo in onda. Parleremo di data center in Lombardia e non solo con Andrea Benedetti del collettivo Nina. Poi parleremo del Niño e dell'estate che stiamo ancora vivendo, non sappiamo quando finirà, con Giulio Betti del CNR.
Prima però l'abbiamo evocato poco fa e allora gli diamo il bentornato anche a lui, non è qua presente ma in collegamento con noi il nostro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ciao, ma quanto mi eravate mancati voi e la musichetta del programma.
Non chiamarla musichetta però, è la nostra
no,
sigla.
No, la gloriosa sigla.
Ah, ecco. Lorenzo Tecleme, che appunto fa parte della redazione del Giusto Clima ed è anche il curatore della nostra rassegna stampa con cui anche quest'anno cominceremo le nostre puntate del Giusto Clima. Lorenzo, prima cosa che ti vogliamo chiedere, come sono andate le vacanze?
Mamma mia, gli ascoltatori e le ascoltatrici non vedono l'ora di sapere la risposta. Sono andate bene, un po' troppo calde, un po' troppo brevi, diciamo che avrei scambiato, ecco, 5 gradi in meno di media per 5 giorni di ferie in più, ma vi devo dire che non mi lamento troppo, anche perché qua, visto come butta l'aria, fra un po' come niente arriva il governo Vannacci e le ferie ce le elimina proprio, quindi sono stato al mare, ho avuto l'aria condizionata, sono stato bene.
Bene, siamo molto contente. Senti un po', dove dopo che ci fai vedere anche le foto dei viaggi, ma ora torniamo al dovere, che notizie ci porti per la prima rassegna stampa dell'anno?
La prima notizia, e credo che non vi stupirò, è che ha fatto un sacco caldo quest'estate. Stando ai dati che abbiamo finora, l'estate del 2026 ha superato il record dell'estate 2023, che a sua volta aveva superato quella del 2003, che a sua volta aveva superato il record di un sacco di tempo prima. E non so se notate come la differenza tra record e record si sta avvicinando. Non è un caso, la crisi climatica, l'abbiamo detto tante volte, fa proprio questa cosa qua. Prende eventi che esistevano anche prima, no? Quelli che vi dicono ha sempre fatto caldo, ecco, esistevano anche prima, le estati eccezionalmente caldi, ma li rende meno rari, li rende sempre più frequenti, fino a che poco a poco le estati così diventano la normalità. D'altronde la breaking news, che avrebbe dovuto essere l'apertura di tutti i TG e invece nella gran parte dei casi è stata relegata alle ultime pagine dei giornali, ed è la prima notizia di quest'estate che vi porto, che recuperiamo, è che l'UNEP, che è il pezzo di Nazioni Unite che si occupa di ambiente, ha pubblicato un nuovo report scientifico. E nel report si dice che la possibilità di mantenere la temperatura media globale al di sotto del grado e mezzo di aumento rispetto all'era preindustriale, quindi rispetto a quando non modificavamo ancora il clima, è sparita. Prima era l'obiettivo politico e ora semplicemente siamo andati troppo in là.
Se pensate che, visto che è arrivato settembre, il pericolo sia scansato, tranquilli, siamo qui noi a mettervi ansia. Il Mar Mediterraneo sta raggiungendo i 100 giorni consecutivi di temperature sopra la media. E quando un mare eccezionalmente caldo incontra correnti molto fredde, tipo quelle che potrebbero arrivare nelle prossime settimane con l'autunno, l'effetto è, o almeno potrebbe essere, quello di dare vita a tempeste eccezionali, come per esempio quelle dell'Emilia-Romagna o di Valencia.
Mamma mia, siamo appena tornati, stiamo già abbassando l'umore di tutti, Radio Popolare perdonaci. No, parliamo di cose divertenti, parliamo di Ignazio La Russa, ad esempio. Vedi, state già ridendo, basta nominarlo, quell'uomo è un talento. Ora, io lo so che voi malpensanti di sinistra pensate che il presidente del Senato sia un negazionista, solo perché sta in un governo che un po' fa gli interessi delle aziende fossili, solo perché quel vizietto del busto del duce in casa, ma invece no. Maledette zecche malfidate che non credevano. Ma lui ci crede come all'esistenza del riscaldamento globale, tanto che quest'estate ne ha parlato e ci ha fatto sapere che non solo ci crede, non vede l'ora che arrivi. Durante la presentazione di un libro a fine giugno, quindi in pienissima ondata di calore, lui ha detto di fronte ai giornalisti che sì, il clima cambia, cambierà e diventerà come quello dei tropici, ma non è un problema perché i tropici notoriamente si sta da Dio.
Sì, incredibile, quell'uscita è stata veramente fuori da ogni comprensione.
Sì. Sinceramente speravo che ce ne fossimo dimenticati, visto che era passato un po' di tempo.
Un visionario, ma come dimenticarci.
Esatto. Vabbè, comunque non aiuta in tutto questo il fatto che la crisi climatica peggiora, ma i media ne parlano sempre meno. Il Media and Climate Change Observatory dell'Università del Colorado ha fatto uno studio su 135 testate in 60 paesi, compresi Repubblica e Corriere della Sera in Italia. E quello che viene fuori è che le notizie sul clima sono diminuite del 14% rispetto all'anno scorso e del 40% rispetto al 2021.
Questa sì che è una notizia preoccupante, un'ottima ragione per continuare a seguire Il Giusto Clima e Radio Popolare, ma non ci sono solo cattive notizie. Ci siamo lasciati prima dell'estate con quegli studi che parlavano di un picco delle emissioni cinesi. Ora, un nuovo studio fa sapere che il picco è passato ed è iniziata la discesa, per ora è un meno 1%, quindi quasi niente, ma è l'inversione di tendenza ad essere storica. Considerate che, l'abbiamo già raccontato nella scorsa stagione, fino a pochi anni fa si pensava che la CO2 cinese avrebbe continuato a crescere per almeno un decennio. Com'è che sta calando? In merito delle rinnovabili e paradossalmente in merito anche della chiusura dello stretto di Hormuz, che sta costringendo molti paesi, Cina compresa, ad accelerare l'uscita dal fossile per non dipendere dai capricci di Donald Trump.
Allora, queste erano le notizie che ci siamo persi durante l'estate, ma Lorenzo, dici un po', che ti aspetti da quest'anno che inizia?
Ma allora, meteorologicamente, visto che siamo Il Giusto Clima, non abbiamo la sfera da cristallo, abbiamo già detto i brutti scenari, per il resto ci tocca aspettare e vedere come va. Politicamente, invece, possiamo fare un po' di previsioni in più e ci sono un sacco di cose interessanti che vedremo quest'anno. Intanto si torna alla COP, il negoziato dell'ONU sul clima, quest'anno ad Adalia, in Turchia, sempre senza gli Stati Uniti, ma pochi giorni dopo le elezioni di midterm, cioè le parlamentari americane. E se, come dicono i sondaggi per ora, Trump perderà il controllo delle Camere, e aumenterà questo drappello di deputati e senatori socialisti della sinistra democratica, la Mamdani, Alexandre Ocasio-Cortez, beh, allora può essere che la politica del drill, baby drill, di questo famoso via libera al fossile, inizi a essere messa in discussione.
Speriamo. E non sono le uniche elezioni che seguiremo, peraltro, perché nel 2027 si vota in Francia, in Spagna e dulcis in fundo in Italia. Può essere una tripletta per la destra pro fossile, Le Pen, Abascal, Meloni e Vannacci, oppure può essere che ci arrivi qualche sorpresa da Sanchez, da Mélenchon, e visto che le vie del Signore sono infinite, persino dalla sinistra italiana.
Persino dalla sinistra italiana, penso un po', e non solo a Roma nel senso di livello nazionale, perché si vota anche nelle grandi città, in primis si vota a Milano, e i temi climatici, perdonami, saranno come centrali. Tipo, ne dico qualcuno, ci piace che l'Interland milanese si stia riempendo i data center per l'intelligenza artificiale? Ne dico un altro, la città Milano è attrezzata per ondate di caldo come quelle che abbiamo appena passato? Mezzo che no, mezzo che ne dovranno parlare i candidati sindaci a queste prossime elezioni. Ma se non vi basta questa carrellata di elezioni che vedremo durante l'anno, tranquilli, perché ci sono tutti i temi lasciati in sospeso dall'anno scorso. Tipo, carrellata, primo, come andrà a finire la guerra in Iran e come cambierà il mercato energetico mondiale? Secondo, quali nuovi record bruceranno le energie rinnovabili? Terzo, l'Europa investirà sul riarmo o sulla transizione ecologica? Quarto, continueranno i trend positivi che abbiamo visto sulla riforestazione e sulle auto elettriche? E potrei continuare, ma insomma il messaggio è passato, abbiamo un sacco di cose da raccontarci quest'anno.
Quanta roba.
Un sacco di cose, Lorenzo, ci sentiamo mercoledì prossimo, allora tieni qualcosa per mercoledì prossimo.
Ciao, buona
ciao,
trasmissione.
Ciao,
ciao. Ciao.
E noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano di questa nuova stagione del Giusto Clima ed è Phoebe Bridgers.
I don't know why I'm crying.
Phoebe Bridgers, I Can't Wait, ha il giusto clima. E allora andiamo a parlare di data center, perché li abbiamo tra l'altro appena nominati e in tutto il mondo stanno crescendo i movimenti di protesta contro i data center. L'avrete visto anche in Italia, in particolare in Lombardia, che è la regione dove infatti si concentra la stragrande maggioranza delle nuove richieste di installazione proprio da parte appunto delle big tech. E allora noi questa sera andiamo a parlare con il nostro ospite, che è Andrea Benedetti, che è designer dei dati e delle informazioni e fa parte del collettivo Nina. Benvenuto.
Ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito.
Andrea, allora tu nel collettivo Nina segui in particolare un lavoro che state portando avanti di monitoraggio e di mappatura dei data center in Lombardia, ma prima ti chiederei di spiegarci brevemente che cos'è Nina.
Sì, innanzitutto di nuovo grazie per l'invito. Io sono appunto un partecipante del collettivo di Nina, che prima ancora di un nome è un acronimo che sta per né intelligente né artificiale, che è un modo di descrivere l'intelligenza artificiale, che nasce da un libro di Kate Crawford, che appunto la descrive come una cosa che non è né intelligente ma soprattutto non è artificiale, perché sfrutta proprio le nostre risorse naturali. E noi siamo un collettivo che si occupa di appunto restituire proprio il dibattito che c'è a cittadini e cittadine attorno all'intelligenza artificiale e soprattutto alle ripercussioni sociali e politiche che ha sulla nostra vita. E il nostro obiettivo è quello appunto di fornire una prospettiva un po' alternativa rispetto a quella iperpositivista a cui siamo abituati, dove l'AI ci salverà da tutto e tutti, e invece vogliamo mettere un po' in crisi, in discussione questa visione. Lo facciamo ormai da 3 anni attraverso seminari, presentazioni di libri, festival per Milano e Roma e diverse iniziative proprio dal basso di divulgazione.
Molto interessante anche la spiegazione dell'acronimo, che non sapevo. Allora, la settimana scorsa è nata la prima rete italiana contro i data center, che appunto unisce comitati cittadini, soprattutto in Lombardia, da Trezzano a Lacchiarella, Rho e molti altri paesi anche dell'Interland milanese. E appunto so che voi come collettivo state seguendo queste mobilitazioni e so anche che... Ricordo anche che ci sarà questa manifestazione nazionale a Milano il 10 ottobre. Allora ti chiederei, visto che è stata un po' la notizia, diciamo, che ci ha spinto a parlare di questo tema oggi, ci racconti un po' che cosa sta succedendo e che cosa chiedono questi comitati?
Sì, innanzitutto noi stiamo partecipando con grande interesse, stiamo seguendo queste iniziative anche proprio per impatto personale. Io parlo come cittadino, io sono abitante a Corsico, anche qua stanno costruendo un data center, e quindi da proprio questo impatto in prima persona che abbiamo tutte e tutti, l'obiettivo era proprio quello di capire cosa stesse succedendo in così larga scala. E a Rho, appunto, allo spazio sociale di SOS Fornace, è nata questa rete proprio durante l'estate, in un momento forse un po' morto, però c'è stata una grande mobilitazione già subito di proprio confronto tra cittadine e cittadini per capire che cosa stesse succedendo. E da lì appunto è nata questa grande mobilitazione con comitati locali, in realtà grandi, piccole, anche individui e individue proprio che vogliono partecipare, vogliono far sentire la propria voce, perché il grande problema che è emerso è proprio come il territorio e le persone siano un po' lasciate da parte nella discussione, nella costruzione di questi nuovi data center. E noi appunto stiamo lavorando a questa mappatura, che cerca un po' di fare un censimento dei progetti di costruzione e ampliamento dei data center in Italia, ma soprattutto in Lombardia, perché è dove si concentra poi alla fine la maggior parte di questi progetti. E per adesso è un progetto a cui stiamo ancora lavorando, però presto sarà disponibile tramite il nostro sito web e i nostri canali social. Lo presenteremo poi ovviamente con più calma. però appunto un modo per noi innanzitutto per capire cosa sta succedendo e restituire a cittadini e cittadini uno strumento che possa essere utile per anche nel proprio piccolo capire cosa sta succedendo e mobilitarsi per far sentire la propria voce in questo tema.
Infatti, perché poi sono centinaia, no, le richieste da parte delle big tech di installazione di data center in questa zona della Lombardia e sono, se non mi sbaglio, più della metà di quelle italiane, giusto?
Esatto, esatto. Noi nella nostra, con il nostro censimento ci stiamo focalizzando sui documenti presenti in maniera pubblica sul portale del Ministero dell'Ambiente, dove ci sono tutte le documentazioni che spiegano appunto lo stato di progetto di queste costruzioni. In Lombardia per adesso noi ci stiamo concentrando su 44 progetti che interessano diverse aree a Milano, attorno a Milano, ma anche a Bergamo e a Treviglio ad esempio. E di questi 44 non tutte sono nuove costruzioni, noi abbiamo contato 26 nuove costruzioni, abbiamo trovato 9 ampliamenti, 7 progetti ad esempio di incremento di infrastruttura per il fabbisogno energetico, 2 invece riguardano il trattamento delle acque. Questo appunto perché i data center in realtà sono una cosa che c'è da un sacco di tempo sul nostro territorio, però questa enorme bolla che è quella dell'investimento nell'infrastruttura delle intelligenze artificiali fa sì che strutture anche già esistenti debbano essere ampliate. Mm-hmm. A questo ad esempio è un proprio un caso che abbiamo visto, è quello del data center di Amazon a Zibido San Giacomo, dove sostanzialmente c'è già un grandissimo data center ma lo stanno ampliando per soddisfare appunto il fabbisogno legato sia all'AI ma anche altri servizi cloud come l'archivio di foto, di dati, di informazione, servizi web che vengono serviti attraverso le piattaforme di Amazon. Quindi sono tanti gli usi che poi ne vengono fatti, ma sta di fatto che appunto questa enorme richiesta di computazione, di potenza di calcolo per allenare, utilizzare modelli di intelligenza artificiale sta veramente facendo esplodere questo fenomeno.
Hai citato Zibido San Giacomo, che tra l'altro è uno dei comitati appunto che aderisce a questa nuova rete che è nata di opposizione ai data center. E allora, di fronte a impatti ambientali sul territorio che sono moltissime, di cui peraltro abbiamo anche parlato in una puntata della stagione scorsa, mi pare quella del 27 maggio, avevo visto, se volete recuperarla, avevamo fatto proprio un focus sugli impatti ambientali dei data center, e sono impatti che però sono anche molto variabili a seconda del contesto, del tipo di data center e di molti altri fattori. Quello che è certo è che quello che manca è la trasparenza nelle informazioni da parte delle big tech, che tra l'altro è un paradosso visto che parliamo di aziende che lavorano proprio con i dati. Allora, da questo punto di vista, quindi sul tema dell'opacità delle informazioni, qual è la vostra visione, diciamo?
Allora, questo è un tema che per noi è fondamentale, proprio un po' la missione da cui nasce anche proprio il collettivo, perché come già dicevo prima, il nostro obiettivo è proprio quello di rendere visibili tutti i problemi e le questioni che sono invisibili attualmente rispetto all'intelligenza artificiale. E i data center sono un caso veramente particolare perché sono delle strutture immense, ma che fino ad oggi non è un qualcosa a cui si pensava, non ci si faceva caso, perché tendenzialmente sono in zone isolate, vicino a comuni piccoli che quindi dove vivono poche persone, e tendenzialmente alla maggior parte di noi tocca relativamente come tema. Però la cosa interessante è appunto come il punto di rottura stia avvenendo in questo momento in cui la diffusione di queste strutture, che sono rumorosissime, inquinanti, energivore, diventano effettivamente molto visibili e presenti nella nostra vita di tutti i giorni, perché abbiamo visto che sono tantissimi comuni impattati. E quindi appunto la mancanza di trasparenza è un problema a cui nel nostro piccolo noi stiamo cercando di lavorare per invece dare più trasparenza attraverso proprio la diffusione di dati e informazioni che sono pubblici, nel senso sono disponibili a tutti, ma magari sono anche banalmente difficili da capire, perché i documenti di valutazione del territorio, dell'impatto ambientale sono complicatissimi, cioè io non sono un esperto, però grazie a tutti i nostri colleghi e colleghe del collettivo siamo riusciti a capire che cosa ci fosse dentro anche senza essere degli urbanisti o degli esperti dell'impatto ambientale, diciamo. Quindi questo è un po' quello che noi cerchiamo di fare, proprio restituire informazioni attraverso il dibattito a cittadine e cittadini, e questo è uno dei temi più, mm-hmm. più evidenti in questo momento.
È un lavoro molto importante che seguiremo, questa mappatura su tutto il territorio della Lombardia. E un altro paese, un altro luogo in cui l'opposizione al movimento di opposizione data center è enorme sono gli Stati Uniti, dove appunto è sempre più forte, è tra l'altro bipartisan perché viene sia dai repubblicani che dai democratici, si parla di colonialismo digitale e chiaramente adesso che si avvicinano anche le elezioni di midterm di novembre potrebbe essere un tema che condiziona un po' gli esiti. E Trump, tra l'altro, la settimana scorsa ha fatto un post su Truth, il suo social, in cui ha detto sostanzialmente che opporsi ai data center vuol dire fare un regalo alla Cina, vuol dire uccidere la gallina dalle uova d'oro e vuol dire voler rimanere poveri e arretrati. Ecco, che cosa ne pensi? Cosa pensi di quello che sta succedendo negli Stati Uniti e se, diciamo, ci può dire qualcosa di quello che sta piano piano succedendo anche qui da noi?
Sì, è molto affascinante, a parte che sarei stato più felice se non avessi letto quel post di Trump, però diciamo che appunto è molto particolare vedere come forze politiche così opposte si stiano unendo attorno a questo tema, quando tendenzialmente la politica negli Stati Uniti è veramente polarizzata, soprattutto adesso. E ovviamente quello che dice Trump è proprio la spinta alla deregulation totale, che è quello che vogliono sostanzialmente favorire le aziende big tech, che fanno proprio lobbying per far sì che non vengano istituite regolamentazioni e leggi che governino, diciamo, questo fenomeno. È molto interessante notare riportare anche come invece dall'altra parte, proprio totalmente opposta a Trump, Bernie Sanders abbia proposto una legge che invece propone proprio la regolamentazione strettissima del fenomeno. Quindi è proprio interessante vederla come dinamica. Però c'è da dire che la deregulation per cui Trump vuole, diciamo, dice che potrebbe, se non viene mantenuta, potrebbe uccidere la gallina dalle uova d'oro, alla fine è quello che ci ha portati tutti allo stato delle cose in cui siamo adesso, ovvero dove potere, soldi, denaro e competenze tecniche sono concentrate nelle mani di pochissimi, che possono poi influenzare tutto il mondo, sostanzialmente anche da un punto di vista di elezioni politiche e via discorrendo. Quindi questo è molto interessante. Non mi sembra che da noi ci sia la stessa spinta unificatrice, diciamo, perché diciamo, le mobilitazioni vengono più che altro da un ambiente politico che è molto più di parte rispetto agli Stati Uniti, però chissà, magari quando verrà dato più spazio a questo tema può darsi che invece anche da noi si arrivi a fare un fronte più universale proprio di reazione a questi nuovi data center.
Sì, siamo ancora in uno stato un po' embrionale anche di questi movimenti, quindi è tutto da vedere. Elena mi ha detto che è arrivato un messaggio.
Sì, Andrea, ti voglio leggere un messaggio, una domanda che fa, una considerazione che ci scrive Giovanni al 331-6214-013. Trarego e provo a girarla a te. Ragazzi, premetto che da ingegnere sono dubbioso sulla commercializzazione dell'intelligenza artificiale, ma opporsi ai data center in Italia non farà che spostarli altrove. È la tecnologia più semplice da remotizzare, se non li facciamo in Italia li faranno in Cina, appunto. E poi perderemo un'altra occasione di creare business in Europa, vietarli non risolve il problema, semmai regolamentiamoli. Che ne pensi?
Sì, di sicuro è un punto interessante da vedere. Innanzitutto, grazie per la domanda. è di sicuro un tema importante, il cosiddetto NIMBY, Not in My Backyard, è sempre un termine che viene molto usato. C'è da dire che questi data center effettivamente non li vuole quasi nessuno, quindi è vero che se non si fanno qua si fanno da un'altra parte più lontana. È anche vero però che è necessario che ci sia una regolamentazione in atto molto ben studiata. Io non sono un esperto di regolamentazione di leggi, però quello che secondo me manca, e secondo me anche del collettivo manca ad oggi, è proprio la partecipazione delle persone impattate, perché magari le persone che abitano in un determinato comune possono essere contrarie alla costruzione di un data center, ma anche banalmente perché la parola data center evoca una serie di cose che quando invece vengono seguite delle regolamentazioni a livello di gestione del territorio, di impatto ambientale, magari poi non sono così catastrofiche. Però appunto è proprio questo il tema, la mancanza di un vocabolario comune che possa mettere allo stesso livello cittadini e cittadini con le istituzioni e soprattutto le aziende che fanno richiesta di costruzione di questi data center.
Eh sì, e tra l'altro, appunto, come dicevi, c'è sempre questo il tema, anche questo vuoto normativo e vuoto di informazione, per cui magari alcuni comitati si oppongono al modo in cui vengono fatti i data center adesso, non per forza i data center in ogni loro forma, per cui in Italia il fatto che manchi una regolamentazione è ancora un tema molto importante a cui rimediare. È arrivato un altro messaggio.
Sì, scusa, ne arrivano
un po' reggiano.
Mi vedi, scusa, perché mi vedi che leggo. Sì, ci scrive esempio Mario. Scusate, ma si sa che cosa conterranno? Tutta artificial intelligence cattiva o i milioni di terabyte dei vari Netflix, Amazon Video, eccetera, eccetera, che dovremmo, tutti usano, dice.
Ci dovremmo tornare. Sì. Vai, vai, Andrea, se volevi dire qualcos'altro.
Sì, no, infatti è proprio questo, cioè non sono usati solamente per le AI, sono usati per tutti quanti quei servizi che noi diamo per scontati. E da una parte riconoscere l'impatto che i data center hanno vuol dire riconoscere anche le nostre abitudini di consumo, che hanno un impatto anche loro sul clima e sul nostro pianeta, perché tutte le ore che usiamo per guardare TikTok e Netflix poi non è che sono etere, hanno un impatto di energia, di consumi e tutto.
Allora, dal numero di messaggi che stanno arrivando mi rendo conto che è un tema molto caldo e che ci dovremo sicuramente tornare, quindi Andrea ci risentiremo sicuramente, e però prima di salutarci, anzi ci salutiamo proprio con la tua canzone, che per la nostra rubrica Una musica può fare, che è la rubrica appunto che è dedicata a ascoltatrici, ascoltatori, ma anche a intervistate e intervistati, in cui ci consigliate una canzone da ascoltare che magari è stata di ispirazione per voi in ambito ecologico e non solo. Tu che canzone hai scelto, Andrea?
Allora, io ho scelto la canzone Fallen Fruit di Lord, che è una canzone che parla proprio, l'abbiamo nominata anche prima, di ansia climatica e di come ci ritroviamo su un pianeta e che è in crisi da questo punto di vista. E la cosa interessante secondo me di questa canzone è che parla di come la crisi climatica poi, quando arriva, non guarda in faccia a nessuno. Lei dice: dalla Nissan alla Phantom, che è una macchina di lusso, tutti quanti saremo toccati dalle conseguenze della crisi climatica. Quindi con questa fantastica ansia climatica vi dedico questa canzone.
Grazie Andrea Benedetti, che fa parte del collettivo Nina, grazie a te e a tutto il collettivo. A risentirci, ciao.
Ciao.
Grazie mille a voi, ciao.
Ciao. Ciao, ciao, ciao. Who came before us, all the golden ones who were lifted on a wing. We had no idea the dreams we had were far too big, far too big. And we will in our hair through the
explains away the apple trees all grew. You leave us dancing on the fallen fruit. The fallen fruit. The fallen fruit.
Tre 1 6 2 1 4 0 1 3. Continuano ad arrivare messaggi sui data center. Ad esempio Claudio ci dice: per non parlare delle migliaia di foto inutili che molti tengono sul cloud anziché sul proprio telefono. Cristina ci fa anche lei una domanda invece un po' sull'organizzazione, su come potrebbero essere organizzati meglio i data center. Ne riparleremo però, perché appunto abbiamo capito che la questione ci interessa, vi interessa, ma ci interessa, e quindi torneremo a parlarne. Adesso invece andiamo a parlare dell'estate, l'estate che finisce. Oggi sembra davvero un po' il primo giorno diverso, l'autunno che piano piano arriva. Ne ha parlato il nostro Lorenzo Tecleme con un meteorologo che è Giulio Betti, che è venuto a trovarlo.
Giulio Betti, facciamo un po' il bilancio di quest'estate. Davvero è stata eccezionale a livello di temperature, e perché?
Sì, è stata un'estate eccezionalmente calda, è stata l'estate più calda mai registrata in Italia da quando si hanno strumenti oggettivi per farlo, ed è stata l'estate che ha superato, per quanto riguarda l'anomalia seppur di poco, diciamo lo spauracchio del 2003, la famosa estate che nessuno di noi avrebbe dovuto vedere battuta nella propria vita, è stata battuta quest'anno. Quindi non soltanto è stata un'estate, come detto, eccezionalmente calda, ma ha battuto la precedente estate del 2003, un fatto che, come ho detto, statisticamente in un clima normale nessuno di noi nell'arco della propria vita avrebbe dovuto vivere.
Ecco, passiamo alle cause allora. Perché ci siamo trovati a vivere questo evento che statisticamente non avremmo dovuto vivere, e che cosa ci dice poi sul nostro futuro?
Allora, il perché è presto detto in realtà. Il problema è che più il pianeta si scalda, più la probabilità statistica che estati come queste vengano a interessare l'Europa, ma non soltanto. Ora noi siamo europeocentrici, ma in realtà ondate di calore molto intense hanno interessato anche gli Stati Uniti, la Cina, l'India, insomma, chi più ne ha più ne metta. Chiaramente più il pianeta si scalda, più termodinamicamente abbiamo le condizioni per blocchi anticiclonici estremamente duraturi, difficili da scalzare, che portano temperature estremamente elevate. E questo in realtà è un dato abbastanza intuibile, se vogliamo, perché chiaramente più l'atmosfera, la troposfera, anzi la parte bassa dell'atmosfera, si scalda, più gli anticicloni sono di questo tipo, sono forti. È una conseguenza logica, ovviamente, di questo tipo di trend. Quindi la causa è l'aumento delle temperature globali, causate al 100% dalle emissioni antropiche di gas serra, e più questa curva tende ad aumentare, cioè più la temperatura globale aumenta, più questo tipo di estati diventeranno normali in futuro. Quindi, tornando appunto alla domanda iniziale, la normalità rischia fra alcuni anni di essere proprio questa.
Credo che mai come quest'anno le persone comuni si siano trovate a parlare di un fenomeno che normalmente è noto solo a meteorologi e climatologi, cioè il famoso El Niño, questo fenomeno naturale e ciclico per cui, diciamo, il pianeta, la dico proprio male, si scalda un po' di più ogni qualche anno. E molti si dicono: sì, forse è stata un'estate eccezionalmente calda, ma non è colpa del riscaldamento globale, è colpa del Niño, un fenomeno naturale, fra un po' torna tutto alla normalità. È così?
Non è così, assolutamente il Niño non c'entra nulla con l'ondata di calore, praticamente le 5-6 ondate di calore, ma possiamo parlare di una mono ondata di calore che ha reso quest'estate così infuocata e così opprimente. Anche perché mentre l'estate ruggiva, tra virgolette, sul Mediterraneo e sull'Europa, il Niño si stava ancora sviluppando. Quindi il Niño non è ancora arrivato a maturazione, i massimi del fenomeno saranno raggiunti tra il tardo autunno e soprattutto l'inverno. I primi effetti si stanno sentendo in queste settimane sull'Indonesia, sull'Australia e su parte dell'America Latina, quindi sono del tutto disgiunte i due eventi. Il Niño semmai avrà delle conseguenze a partire appunto dal tardo autunno, in maniera indiretta anche sull'Europa e sull'Italia, portando che cosa? In realtà acuendo quelli che sono i rischi legati al riscaldamento delle acque e dell'atmosfera, cioè fenomeni di precipitazione estrema e anche fasi di caldo anomalo durante i mesi invernali e autunnali. Caldo anomalo, attenzione, non significa avere 35 gradi a novembre, chiaramente, questo ci tengo a precisarlo. Fasi di caldo anomalo autunnali o invernali significa situazioni in cui le temperature sono abbondantemente superiori alle medie, quindi, però non con i picchi estivi. Questo è ovvio anche perché, insomma, il sole è quello che è, quindi il irraggiamento solare, la radiazione solare, scusate, il fotoperiodo è quello che è, però ecco, potrebbe portarci un inverno molto mite con fasi anticicloniche e fasi di precipitazione estrema.
Ora siamo a settembre, lentamente, molto lentamente devo dire, le temperature stanno tornando ad abbassarsi, però ad esempio il mar Mediterraneo è ancora molto caldo. Questo cosa comporta? Cosa può succedere a livello di fenomeni meteorologici?
Allora, dunque, anche questa è la risposta è abbastanza intuibile, in quanto un Mediterraneo che attualmente ha una temperatura media intorno ai 30 gradi, quindi del tutto paragonabile a un mare tropicale, né più né meno, è un mare ed è un caldo anomalo che va molto in profondità, per decine di metri, non è proprio superficiale. E cosa succede? Con un mare così caldo aumenta sia l'energia a disposizione a livello atmosferico, sia il vapore acqueo disponibile per l'atmosfera. È chiaro che non è automatico che un mare caldo produca necessariamente fenomeni estremi. Affinché questo avvenga è necessario che transitino delle perturbazioni, come si deve. Se queste transitano, se ci sono perturbazioni, come si ritiene ci saranno durante il periodo autunnale, anzi perturbazioni peraltro molto attese perché la siccità al nord è veramente drammatica, quando arriveranno queste perturbazioni c'è da aspettarsi fenomeni anche estremi da un punto di vista meteorologico, perché pluviometrico, perché chiaramente avendo un mare tropicale di fatto con temperature tropicali, ora che si dissipa tutto il calore in eccesso, questo calore si dissipa anche attraverso non solo le mareggiate ma fenomeni estremi.
Durante una delle prime ondate di calore, o se vuoi l'inizio di quella che tu hai chiamato mono ondata di calore, c'è stato un fatto politico, cioè il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che durante un evento pubblico ha detto: sì, forse fa più caldo, sì, stiamo andando verso un clima caraibico, ma che problema c'è? Ai Caraibi ci vive un sacco di gente e ci vive benissimo, ci adatteremo anche noi. Queste affermazioni sono, diciamo, fondate, hanno una base scientifica o c'è qualcosa che sfugge al presidente del Senato?
Direi che non ha alcuna base scientifica, non si può paragonare una fascia temperata come quella dell'Italia e dell'Europa a una fascia tropicale come quella dei Caraibi. I Caraibi tra l'altro difficilmente raggiungono i 47 gradi, 46-45 che sono stati raggiunti in Sicilia e in Sardegna a più riprese quest'estate, o giornate, settimane intere di temperature a 38-40 gradi con umidità alle stelle che si sono raggiunti in Valpadana, ad esempio al 45-46 grado nord. Non ha proprio alcun senso questo tipo di paragone, è come veramente confrontare pere e mele, quindi non ci siamo da un punto di vista scientifico, il paragone va bocciato totalmente.
Domanda conclusiva e ti lasciamo andare: cosa possiamo fare per prepararci a questa nuova normalità, a questo caldo sempre più intenso?
Allora, innanzitutto informarsi per bene, cercare di reperire informazioni presso esperti, non nel web che fornisce facili soluzioni a problemi complessi. Bisogna cercare persone che ti dicano esattamente come stanno le cose, cioè che la crisi climatica è grave, e anche persone che però ti elenchino quelle che sono le soluzioni che esistono, lo ribadisco, ormai allo sfinimento quasi da 30-40 anni, perché questa situazione ce l'aspettavamo da 60-70 anni e forse più, e le soluzioni pratiche, applicabili, peraltro anche vantaggiose da un punto di vista economico, sociale, occupazionale, esistono da 30-40 anni e sono sempre più vantaggiose a livello di costi e di impatto ambientale, perché ricordo che non esiste l'impatto zero, ma esiste un impatto minimo sostenibile, e molte energie alternative forniscono questo impatto più leggero rispetto ai combustibili fossili senza pagare l'enorme scotto delle emissioni di anidride carbonica così elevate. Quindi le soluzioni ci sono, è sempre un rigirarci intorno. Le persone con le loro azioni quotidiane possono fare molto, ma chi deve cambiare è la politica e anche l'economia, deve partire soprattutto da loro. Offrire alternative al consumatore, parola che a me mi fa, insomma, non ho mai gradito, ma non saprei cos'altro usare come alternativa. Le persone che usufruiscono dei servizi, se le energie alternative sono molto più basse, come lo sono già ora, le mettiamo a sistema, strutturali, possiamo uscire da questa situazione. Tutto ciò che è regreening, riforestazione, depavimentazione, sono tutte azioni scientificamente solide, economicamente vantaggiose, che portano anche occupazione e che sono una vittoria per tutti, a parte ovviamente chi ha fatto dei combustibili fossili la propria fortuna.
E allora grazie per l'intervista di Lorenzo Tecleme al meteorologo Giulio Betti che abbiamo appena ascoltato. Questa la riconoscete, è la sigla delle note del prof, il prof Gianluca Ruggeri, oggi dal vivo con noi per la prima puntata di stagione.
Dal vivo e senza note, in realtà.
Dal vivo e senza note.
Gli ascoltatori e ascoltatrici secondo me si stavano preoccupando di non aver sentito la sigla delle note del prof, almeno.
Però la sigla l'abbiamo
adesso
voluta.
L'ho risentita, già mi sentivo meglio.
Certo, sempre una sicurezza. Allora, oggi niente note dell'autore, nel senso che vabbè, le tue note si perderanno nelle notizie che darai, da settimana prossima invece poi ricominciamo con i tuoi editoriali, però oggi ci sono tante cose che volevamo raccontare, che volevate raccontarci un po' su e nostra.
Sì, sì, sono 3 mesi che non ci sentiamo, insomma, sono stati 3 mesi di lavoro per tutta la squadra, abbiamo fatto diverse cose, quest'anno per noi è un anno importante, soprattutto per la realizzazione di nuovi impianti. Vanno avanti ovviamente tutte le altre attività, su cui poi magari torneremo puntata dopo puntata. Se vi ricordate, a primavera avevamo concluso il progetto di Vicenza, un progetto di un fotovoltaico sul tetto di una scuola. Ovviamente in parte l'energia prodotta va proprio ad alimentare la scuola San Gaetano e il resto viene ceduta e venduta poi ai nostri soci in giro per l'Italia. Abbiamo sostanzialmente terminato i lavori e stiamo più o meno aspettando che venga collegato alla rete un impianto ben grande, perché è da 999 kilowatt.
Quello di cui parlavamo all'inizio della puntata ad Arborea
in Sardegna. All'inizio è un progetto interessante perché la cooperativa del latte di Arborea è un marchio noto, arriva anche nei supermercati milanesi oramai. È una stalla dove vengono garantiti, insomma, i livelli di benessere animale, ci teniamo anche a questo, e era una stalla dove le coperture erano ancora in amianto e quindi abbiamo contribuito a sostituire l'amianto esistente con un impianto di generazione di energia che ancora non è collegato alla rete. Quando sarà collegato alla rete, in parte alimenterà sempre l'utenza, ma di fatto in questo caso la gran parte della produzione finirà in rete e andrà ad alimentare i nostri soci e le nostre socie. E poi abbiamo in programma per diciamo il resto dell'anno, anche se probabilmente questi andranno poi a essere collegati in rete nel 2027, altri due impianti, un altro su copertura a Cassino, ancora questo è forse di tutti, è quello un pochino più indietro come tempi, e invece poi un impianto per noi molto ambizioso, è un impianto in questo caso a terra, su un terreno di una ex cava, quindi un terreno diciamo di non particolare pregio, a Trani, in Puglia. Anche in questo caso stiamo parlando di 999 kilowatt di picco, quindi una dimensione analoga a quella di Arborea, ma la differenza è che in questo caso abbiamo il fatto di realizzare a terra e non sul tetto ci consente di poter muovere i pannelli, quindi con questo movimento dei pannelli andiamo a inseguire almeno in parte il movimento del sole, il tragitto del sole, quindi ad aumentare la produzione. In questo caso si tratta di movimento solo su un asse, non sono quelli che proprio seguono interamente il tragitto del sole, si possono muovere soltanto come inclinazione, però appunto questo ci porta a una produzione maggiore in un'area dove ovviamente la radiazione solare è piuttosto importante.
E magari quindi vale la pena ricordare anche perché sono impianti di meno di un megawatt, cioè sono tutti impianti di massimo 999 kilowatt di picco, quelli degli impianti collettivi che sono finanziati dalle socie e dai soci di Enostra.
Bravissima.
Grazie, Mariana. Però vai avanti tu.
Non ci avevo pensato, ma effettivamente è un'informazione molto utile, perché la taglia massima degli impianti che possono essere messi a disposizione anche di comunità energetiche è proprio quella di un megawatt. Quindi stando sotto questa taglia, non solo noi vendiamo l'energia ai nostri soci su tutto il territorio nazionale, ma localmente possiamo contribuire a delle comunità energetiche. Le due cose, adesso non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio, ne abbiamo parlato diverse volte di comunità energetiche, ma siccome il meccanismo è abbastanza complicato, sicuramente torneremo ancora ad occuparcene. Le due cose non sono in conflitto, quindi si può condividere localmente e però vendere l'energia a livello nazionale.
Sì, no, per
quindi
tutti quelli che
casi
per tutti quelli che si chiedono come Enostra fa gli impianti collettivi, questo è un fatto importante, sì, da tenere presente, che sono sempre meno di un megawatt, perché comunque l'idea è di metterli sempre a disposizione del territorio attraverso comunità energetiche.
E aggiungiamo che tutti questi impianti sono fatti con il capitale versato dai soci e dalle socie, non, non è necessario per partecipare ai nostri, si può semplicemente attivare una fornitura alle condizioni di mercato normali, oppure si può appunto investire 1.000-2.000 euro nei nostri impianti, quei soldi rimangono vincolati, ma nel frattempo abbiamo un prezzo fisso. E ovviamente in settimane come quelle che stiamo vivendo, con i prezzi molto alti dell'energia elettrica e del gas, oggi l'indice del gas era a 84 euro a megawattora e un anno fa di questi tempi era 35, quindi ben più del doppio, e questo ovviamente poi ha un impatto anche sui prezzi dell'energia elettrica, che in queste settimane sono care. Sono sicuramente temi su cui torneremo anche nelle prossime settimane, ma era giusto fare un pochino il punto della situazione.
Evviva la transizione dal basso, dai.
Sì.
Abbiamo ancora proprio un minuto, cara Marianna, per dire un paio di eventi.
Bolissimo. Sì, allora, domani 10 settembre alle 9 nel centro congressi di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia a Milano ci sarà il convegno Solar Finance, che è dedicato appunto al rapporto tra fotovoltaico e finanza, a cui parteciperà anche la direttrice di Enostra, Sara Capuzzo. E poi l'altro evento, che è invece sabato 12 settembre alle 18 sul prato di Casa Carpaneda Bene Comune, che si trova fuori da Vicenza, si terrà l'incontro Fame di Energia, il fotovoltaico in campagna come osservatorio sulla transizione energetica, a cura di Assemblea Casa Carpaneda Bene Comune, Lega Ambiente, e a cui parteciperà anche il nostro Gianluca Ruggeri tra gli altri ospiti.
E dato che vi interessano i data center, sappiate che se ne parlerà anche nella puntata di M7 di questo sabato, quindi collegatevi con Radio Popolare. Un saluto da Elena Mordiglia,
da Marianna Usuelli
e da Gianluca Ruggeri,
e un saluto anche al nostro Lorenzo Tecleme. La linea va a Marco Schiaffino per la prima puntata di stagione di Doppio Click. State lì, ciao.
Ciao. Ciao.